Il 29 gennaio di ogni anno a Kerch, una città affacciata sul Mar Nero in Crimea, la piccola comunità italiana ricorda il giorno in cui nel 1942 iniziarono le deportazioni, un olocausto quasi dimenticato. La comunità si ritrova sul pontile da cui salparono le navi cariche delle loro avi per gettare un garofano in mare.
Il 29 di gennaio è la data, proprio questo giorno, quando i nostri italiani di Kerch sono stati deportati. E così veniamo qui per memoria di queste vittime della deportazione. In primo facciamo la messa alla chiesa e poi veniamo qui per mettere i fiori sull'acqua, perché questo è tutto per le vittime, per la sua memoria.
Gli italiani di Crimea sono una piccola comunità che chiede di non essere dimenticata, ma che sfortunatamente lo è stata e continua ad esserlo. Sulla comunità italiana di Kerch ascoltiamo Giulio Vignoli, professore di diritto internazionale all'Università di Genova.
Nel 22 erano il 3% della popolazione della provincia di Kerch, quindi era un numero considerevole. Pensando a tutta la Crimea erano 6.000 persone. Naturalmente quando erano partiti dall'Italia erano emigranti che partivano per motivi economici, ma si erano fatti lì col lavoro una posizione. Erano soprattutto marittimi dediti alla pesca o erano capitani di lungo corso nelle navi mercantili sovietiche e prima zariste, erano diventati quelli che si erano dedicati all'agricoltura, tutti piccoli proprietari terrieri.
I documenti dei deportati del 29 gennaio del 1942 furono distrutte e cancellate le loro origini, tanto che l'Italia non li riconosce e non possono tornare nel paese dei loro avi. Ma ascoltiamo la testimonianza di Francesco Pergolo, figlio di emigrati italiani in Crimea, tornato in Italia.
La storia degli italiani di Kerch, per quanto attiene alla mia famiglia, inizia a metà dell'Ottocento con mio bisnonno, nato a Trani e recatosi a Kerch, presumibilmente intorno al 1870.
Anche Valentino Malincev, Bruzzone, figlio di emigrati, è tornato in Italia. Ascoltiamo la sua testimonianza.
Mio bisnonno, da parte di mia mamma, che abitava a Pra, qui a Genova, era uno che aveva un po' di terreno, faceva contadino, agricoltore, venne a sapere che in Ucraina il terreno costa 4 soldi e allora, senza pensare due volte, vende il terreno, prende la nave con la nonna e parte per Mariupol, in Ucraina. A Mariupol, con quei soldi, si è comperato il terreno e in tempo di 2 anni si è costruito le case e tutto quanto.
Per raccontare la tragica storia degli italiani di Kerch è stata recentemente allestita una mostra fotografica itinerante che sta facendo il giro dell'Italia e che è stata tradotta anche in russo, inglese, tedesco e polacco. Al giornalista Rai Stefano Mensurati, che segue da anni la storia di questa minoranza italiana in Crimea, chiediamo innanzitutto come è venuta a conoscenza della tragedia degli italiani emigrati in Crimea, in cerca di lavoro e poi deportati in massa. Stefano, allora raccontaci questo tuo incontro con questi italiani di Crimea.
Il mio interesse nasce in questo modo. Io alcuni anni fa ho realizzato un'intervista al presidente di una onlus di Arco di Trento che seguiva varie attività in giro per il mondo e tra queste anche gli italiani di Crimea, una piccola comunità della quale lui era venuto a conoscenza casualmente, che aiutava inviando doni periodicamente, panettoni a Natale, la colomba a Pasqua, una madonnina per la loro chiesa. Consideriamo che in Crimea sono tutti quanti ortodossi e l'unica comunità cattolica è proprio quella italiana. Dopo questa intervista ho preso contatto con l'Associazione degli Italiani di Crimea, con la presidente di questa associazione che si chiama Cerchio, la presidente è Giulia Giacchetti Boico, e appunto poi a quel punto mi sono innamorato della storia e ho incominciato ad aiutarli a collaborare con loro. Perché? Perché mi sono reso conto che nonostante i loro sforzi la loro storia era assolutamente sconosciuta da un lato e dall'altro le autorità italiane non li aiutavano minimamente. Ho ogni loro tentativo di contattare l'ambasciata italiana a Kiev, prima quando la Crimea faceva parte dell'Ucraina, e a Mosca successivamente, ora che si è ricongiunta con la Russia, andavano praticamente a vuoto. Avevano ottenuto solo qualche borsa di studio e la beffa che ci fu nel 2012 è che praticamente vennero dapprima assegnate 5 borse di studio a 5 ragazzi della comunità italiana di Crimea per venire per 3 mesi in Italia a studiare. Questi hanno comprato il biglietto indebitandosi perché non avevano i soldi, dovevano avere il biglietto per poter ottenere il visto, avevano chiesto soldi in prestito per poter venire in Italia e sostenere le prime spese, perché poi la borsa di studio veniva praticamente retribuita solo a fine corso, e poche settimane prima di partire è arrivata una lettera dal Ministero degli Esteri con la quale ci si scusava, ma le borse di studio erano annullate, per cui loro si sono ritrovati con questi biglietti inutilizzabili e impossibilità di avvenire in Italia, perché senza il visto naturalmente non potevano entrare. A quel punto, grazie a una riunione dei Lions di Napoli, che si sono anche loro interessati e adoperati per dare una mano, abbiamo raccolto circa 8.500 euro che hanno consentito a questi ragazzi di venire in Italia e di frequentare i corsi inizialmente offerti dal Ministero degli Esteri, e poi, come vi ho detto, ecco, questa offerta era stata cancellata. A quel punto, così, per dispetto, ho detto adesso basta, queste persone non è possibile che vengano trattate in questo modo, e ho deciso di impegnarmi.
Come mai non si è parlato prima di questi italiani della Crimea?
Non se ne è parlato prima per varie ragioni. Noi consideriamo che queste persone intanto erano arrivate all'inizio dell'Ottocento in Crimea su invii emissari dell'ONU, preso con i Borbone a Napoli, e cercavano agricoltori, pescatori, maestri d'ascia per costruire imbarcazioni, piccoli artigiani, per poter ripopolare la Crimea, che già all'epoca era stata individuata come una zona molto favorevole e molto accogliente, però a quel momento era disabitata. A quel punto furono incentivati a partire migliaia di italiani, in particolare di pugliesi, quasi tutti provenienti dalla costa nord di Bari, quindi da Trani, Bisceglie, Molfette, Barletta soprattutto, e quindi in Crimea arrivarono appunto pescatori, coltivatori di vite, la vite fu portata in Crimea dagli italiani, come anche l'olivo, i pomodori, che in Crimea erano sconosciuti, e quindi questa comunità in poco tempo divenne ricca e fiorente, tant'è vero che all'inizio del Novecento praticamente era la comunità più tante dove si erano stabiliti. E successivamente arrivò il comunismo, per cui tutti i beni che loro erano riusciti ad accumulare nel corso di pochi decenni vennero sequestrati, poi furono obbligati a lavorare nei kolkhoz, poi ci furono le purghe staliniane, per cui per vendetta contro Mussolini, in Italia c'era Mussolini, quindi si supponeva che loro fossero collaborazionisti, loro anche subirono delle persecuzioni verso la fine degli anni 30. E infine, per vendetta contro l'invasione italiana dell'Unione Sovietica, il 29 gennaio del 42 questa comunità venne rastrellata casa per casa e deportata in massa nei gulag del Kazakistan, condannati ai lavori forzati, e i circa 2.000 deportati furono praticamente decimati. Secondo dati ufficiali forniti dal Ministero degli Esteri russo, a fare ritorno in Crimea a fine pena furono soltanto in 78, quindi considerando che qualcuno possa essere rimasto lì perché poi non ce l'ha fatta a tornare, pensiamo a vedove con bambini piccoli, si considera che un centinaio di persone siano rimaste in Kazakistan, 78 sono tornate, quindi su 2.000 sono sopravvissuti soltanto in 200, una vera e propria strage. E queste persone poi, quando sono rientrate, hanno cercato di riprendere contatto con la madrepatria d'origine. Questo lo hanno potuto fare solo dopo la caduta del comunismo, quindi dopo il 91, quando si dissolse l'Unione Sovietica, e a quel punto però la loro voce era molto flebile, perché rappresentavano una comunità della quale non si sapeva nulla, composta da circa 300 persone tra ex deportati e loro discendenti. Molti di questi non parlavano più italiano, perché la lingua era andata perduta, perché era proibito parlare italiano in casa, e tra l'altro erano additati come traditori, perché nella mentalità di allora essere stati deportati significava aver avuto qualche colpa grave, e quindi erano considerati dei traditori dell'Unione Sovietica. Ed ecco che quindi queste persone per la Russia non contavano nulla, e per l'Italia semplicemente erano sconosciute, erano ignorate. Quando poi si sono fatti vivi, il loro sentimento di affetto nei confronti dell'Italia non fu ricambiato, venne quasi accolto con fastidio. Sappiamo poi che l'Italia è sempre stata piuttosto matrigna nei confronti dei suoi connazionali all'estero in difficoltà. Ricordiamo quello che è successo con i 350.000 esuli istriani, giuliani e dalmati, o con i 20.000 italiani cacciati dalla Libia di Gheddafi. E beh, la stessa cosa è accaduta con questi 300 italiani di Crimea. I libri di storia non ne hanno mai parlato. La radio, televisione, giornali, lo stesso, la storia era semplicemente ignorata. A quel punto bisognava fare qualcosa per farla conoscere, e quindi con un gruppo di persone, possiamo definirle di buona volontà, per fortuna sparse in tutta Italia e quindi in grado di dare una mano in diverse parti del nostro paese, abbiamo messo su una specie di filiale dell'associazione Cerchio in Italia, per, se vogliamo definirla così, insomma, persone di buona volontà che si sono rimboccate le maniche e hanno cercato di aiutare questa piccola comunità. I risultati non sono mancati, le borse di studio sono incrementate, ci sono scambi con l'Italia, inviti per cure mediche, cioè persone anziane, soprattutto in grave difficoltà anche economiche, vengono aiutate con inviti, denaro qui dall'Italia, compriamo medicinali, naturalmente siamo loro vicini in tutte le loro questioni burocratiche, quindi facilitiamo i contatti con il Ministero degli Esteri, col Ministero dell'Interno, adesso stanno cercando di riottenere la cittadinanza italiana che era stata loro rubata negli anni 30, dico rubata perché non rinunciarono volontariamente alla cittadinanza italiana, ma furono costretti a farlo, e a seguito di questa decisione l'Italia non riconosce più la cittadinanza, perché è passato un certo numero di generazioni, questa cittadinanza non può più essere richiesta, e quindi stiamo cercando di ottenere un provvedimento ad hoc per poter consentire a queste persone di ottenere quantomeno la doppia cittadinanza.
Gli italiani deportati sono ritornati ad abitare a Kerch, ma non potevano parlare più la loro lingua. Ascoltiamo i deportati italiani in Crimea, Natale Di Martino, Giovannella Fabiano e Igor Fedorov Ferri.
Siamo tornati dal Kazakistan nel 1955. È stato possibile solo perché mia madre è riuscita a falsificare i documenti cambiandoci cognome e nazionalità, altrimenti non ci avrebbero certo fatto partire. Qui a Kerch non avevamo la registrazione, la cosiddetta propiska, che dà il diritto di abitare in città. Il capo della polizia capì subito la situazione dei deportati che erano riusciti a tornare cambiando nome e cognome, ma non poteva certo dimostrarlo. Noi riuscimmo lo stesso ad avere il permesso di vivere qua. Purtroppo però in questa casa non siamo più potuti tornare.
Prima della deportazione parlavamo italiano tranquillamente. Sapevamo parlarlo, certo. Conoscevamo l'italiano come il russo. Ma dopo gli arresti e la deportazione nessuno osava più parlare la nostra lingua. Tutti avevano paura.
Studio l'italiano in onore di mia nonna. Voglio riprendermi le radici strappate con la violenza. Fino a qualche anno fa non potevamo parlarlo. Era pericoloso perché il regime comunista lo vietava. Si rischiava di essere perseguitati. Ora, fortunatamente, quei tempi sono passati e noi vogliamo riscoprire la nostra cultura.
Concludiamo la prima parte del servizio sugli italiani di Crimea con il professor Giulio Vignoli, professore di diritto internazionale all'Università di Genova.
Io scrissi, ma dai, delle raccomandate, a volte col libro allegato, il libro separato, però sempre con raccomandate ricevute di ritorno al presidente della Repubblica Napolitano, e al ministro Frattini degli Esteri e a Berlusconi, al presidente del Consiglio Berlusconi, facendo presente la situazione anche di miseria di questa piccola comunità, ricordando il fatto che erano stati deportati perché d'origine italiana, e chiedendo che venissero presi soprattutto tre provvedimenti: in qualche modo degli aiuti materiali ma anche culturali, perché questa comunità chiede cultura, chiede libri, chiede maestri di italiano che vadano là a insegnare l'italiano. Poi chiesi che si facesse presente alle autorità ucraine la necessità che venisse riconosciuto anche a loro lo status di deportato, come era stato fatto per le altre minoranze che avevano avuto l'aiuto dei loro stati d'origine, e il terzo, che venisse ridata loro la cittadinanza italiana.
In questa prima parte sulla deportazione dimenticata degli italiani in Crimea avete ascoltato il professor Giulio Vignoli e il giornalista Rai Stefano Mensurati. Le testimonianze sono state tratte da un video di Stefano Verde e Lorenzo Bordoni.